Box, no, ok. E, bene, allora abbiamo la registrazione soltanto dell'audio, per cui sarà comunque registrato in questa forma. Allora, ragazze, vi stavo dicendo, le riflessioni su questo passaggio sono tantissime. È un passaggio veramente importante, se ne parla da tantissimo tempo. Chi ha più o meno, insomma, la mia età, si può, e anzi chi è ancora pure più giovane, si può dire che ci è cresciuto un po' con questo mito dell'era dell'acquario, per cui è un passaggio veramente atteso da tantissimo tempo. In realtà noi sappiamo che non è qualcosa che è come un interruttore che si accende e spenge senza così d'impatto, no? Senza accenni precedenti o senza comunque delle sfumature a posteriori, parlando dell'era che stiamo superando. È un passaggio che in realtà le ere passano da un'era all'altra nell'arco di circa 100-200 anni. Quindi l'era dell'acquario, in realtà noi abbiamo cominciato ad avere, a ricevere le sue influenze già dal 1700, dal 1800. Buongiorno alle nuove arrivate. E quindi dicevo che questo momento è un momento che si è andato sempre più intensificando, proprio come succede quando mescoliamo due colori fra di loro. Passiamo da un colore all'altro, però esiste una zona, diciamo così, interna, in cui queste due vibrazioni coesistono insieme. E questi sono stati i tempi che noi abbiamo fortemente vissuto, soprattutto per tutto il Novecento, perché l'era dell'acquario cominciava a diventare sempre più intensa. Però ancora l'era dei pesci era ancora ben presente. Quindi molti dei conflitti, molte delle contraddizioni che noi abbiamo vissuto, e chi prima di noi ha ancora di più, per tutto il Novecento comunque queste contraddizioni sono state molto forti. E quindi che cosa accade? Accade che ci si ritrova in un'epoca che è quella dell'era dei pesci da cui veniamo, che è un'era fondata, influenzata dall'elemento acqua, perché l'elemento dei pesci è l'elemento acqua, dove nell'era dei pesci si è dato molta, molta importanza al misticismo, alla religione, alla spiritualità, però anche come contraccolpo, anche a un aspetto legato alla razione, scusate, alla ragione, alla razionalità, all'aspetto di discernimento, di distinzione, di separazione da ciò che era qualcosa di appunto spirituale a qualcosa di invece molto illuminista, razionale. Perché questo? Ed è strano, no? Noi potremmo dire, ma l'era dei pesci, essendo l'acqua comunque un elemento legato ai sentimenti, alle emozioni, è un'era che ci mette in contatto con delle parti molto profonde di noi, come mai invece questo approccio anche così mentale? Ecco, questo approccio viene dal fatto che comunque noi dello zodiaco dobbiamo considerare che ogni era porta il transito che sta passando e quindi nello specifico parliamo dei pesci, ma anche il suo opposto. L'opposto dei pesci è la Vergine. La Vergine è un temperamento che promuove molto la razionalità, la ricerca scrupolosa, sperimentale. Quindi molto analitica, controllore, no? C'è uno spirito molto controllore. Quindi con il bisogno di mettere ordine, di categorizzare. E questo ovviamente è un approccio appunto razionale. Quindi che cosa significa? Significa che noi entriamo nell'era dell'acquario e per quanto noi vivremo in una forma esasperata, ovviamente molto intensa, tutti gli elementi dell'acquario, fondamentali, allo stesso tempo però noi avremo anche un'influenza che viene dal suo opposto, che è il leone. Che cosa vi sto raccontando? Vi sto raccontando che nell'evoluzione dell'umanità, ogni 2000 anni c'è questo cambiamento proprio scientifico, matematico. C'è questo passaggio da una costellazione all'altra con le influenze che per 2000 anni vengono, come dire, spingono. Sull'evoluzione dell'umanità con un carattere specifico. E questo noi di era in era lo possiamo vedere, monitorare in modo veramente molto preciso e quindi possiamo trovare che per esempio nell'era del toro c'è stato un grande boom dell'agricoltura, della pastorizia, di tutto quel contatto con Madre Terra, con l'incremento proprio dell'uso dell'agricoltura come strumento di scambio, ma anche di potere, di possesso. È importante riconoscere in che fase noi siamo. Allora, dicevo prima, noi veniamo dall'epoca dei pesci. L'epoca dei pesci è un'epoca in cui c'è stata questa grande separazione, e sono stati gli ultimi 2000 anni, questa grande separazione fra ciò che è spirito e ciò che è invece ragione. Mentale. Perché separazione? Perché io l'acqua la posso separare, la posso dividere, la terra la posso dividere, mentre noi adesso entriamo in un'epoca dove l'elemento fondamentale sarà la connessione, la condivisione. Sarà un'esperienza molto più di diffusione. Quello che vivo io non sarà più solo mio, come nelle ere precedenti, ma comincia a essere nostro. Quindi le esperienze che vivo io saranno esperienze che poi verranno messe con più intensità in quello che noi oggi sappiamo definire il campo. Allora, se noi osserviamo da un punto di vista più alto tutto quello che è emerso in questi ultimi 20-30 anni a livello di conoscenza, a livello di consapevolezza, sappiamo che effettivamente si parla, abbiamo scoperto il campo eteromorfico, il campo morfogenico, il campo la Matrix, il campo dove, scusate, metto il silenzioso a tutte in modo che così non rientrino i rumori. Poi, se qualcuno vuole parlare, giù in basso alla vostra sinistra c'è una manina e la alzate. Io, quando avrò terminato un po' questa introduzione, darò poi modo di fare domande per entrare un po' più magari nello specifico di quello che voi poi personalmente volete comprendere. Quindi dicevo, tutto quello che oggi noi sappiamo di questo campo energetico, vibrazionale in cui noi siamo immersi, è una conoscenza che è già acquariana, non è una conoscenza che fa parte dell'epoca dei pesci. Perché questo? Perché l'aria non si divide, mentre l'acqua io la posso dividere. Posso dividere una fonte d'acqua e metterla in due contenitori, in tre contenitori, e quindi separare un contenuto dall'altro. Poi noi oggi sappiamo che questa separazione è una separazione parziale, perché comunque le conoscenze che sono arrivate grazie all'influenza dell'era dell'acquario ci hanno permesso di comprendere che, e questo è il passaggio che stiamo facendo, sempre più conclamato, che in realtà la separazione è un'apparenza. È parziale perché ciò che comunque è separato riceve un'influenza da ciò che ha intorno. Che vuol dire? Vuol dire che, per esempio, ci sono stati degli esperimenti in cui si è scoperto che attraverso non so, ad esempio, facciamo l'esempio di Masaru Emoto, no? Straordinario scienziato che tantissimi anni fa, ormai buoni 20 anni tutti, forse anche 25, ha fatto un esperimento sull'acqua e ha scoperto che utilizzando la vibrazione delle parole in un contenitore d'acqua, i cristalli dell'acqua si trasformavano da una forma disarmonica ad una forma perfettamente armoniosa e meravigliosa. E con questo principio si è cominciato tutta una serie di sperimentazioni, ma anche prima c'era già stato qualche suggerimento, però comunque c'è stato un incalzante, insistente anche direi, progredire degli esperimenti verso proprio la conoscenza più profonda di cosa significa ricevere l'influenza del campo esterno e che tipo di influenze io metto nel campo esterno. Allora questo esterno forse esternamente da me non lo è poi così tanto. C'è uno scambio fra dentro e fuori costante. Poi questo scambio può diventare più forte, intenso e armonioso, equilibrato, oppure invece in conflitto, in contrasto e quindi agitato. Comunque, a prescindere da tutti questi esperimenti, oggi noi sappiamo che questa informazione, questa consapevolezza è arrivata proprio grazie alla spinta dell'era dell'acquario che era già presente, in una forma ancora sfumata, che ci ha preparato a quello che noi a quello che noi stiamo per vivere, e quindi nell'epoca straordinaria in cui entreremo, dove tutte queste conoscenze ci daranno ancora più sostegno, ci daranno più, come dire, ci creeranno una base. E quindi quella conoscenza utile per poter approcciare in una forma costruttiva per gli eventi che appunto noi andiamo a vivere. Ora, le ere durano 2000 anni, quindi questo è chiaro che noi per 2000 anni ovviamente assisteremo come umanità a progressi straordinari, ma anche a grandi rivoluzioni, perché l'acquario è un elemento rivoluzionario, è un elemento battagliero, no, non è pacifista, o meglio, non è pacifico, è pacifista, non è pacifico perché comunque battaglia per i diritti umani, per l'uguaglianza e quindi per questo tende a non accettare le imposizioni ingiuste. Quindi queste saranno le battaglie che noi incontreremo negli anni che man mano diventeranno sempre più incalzanti. Allora, siccome l'acquario è un elemento mentale, scusatemi, d'aria, il mentale sarà particolarmente stimolato. Che significa questo? Non significa che noi perdiamo il senso della spiritualità e quindi rientriamo in un razionalismo. Perché comunque tutta l'evoluzione, tutto quell'approfondimento della spiritualità che per 2000 anni abbiamo imparato a concepire e che piano piano, proprio grazie all'influenza dell'acquario, che ci dice, ok, esiste una spiritualità, però allora osserviamola in una forma più diffusa. L'era dei pesci, che comunque è un'era molto mistica, ci ha permesso di passare da quella forma archetipale delle deità, politeiste, cioè quelle forme politeiste di divinità, quindi tutte quelle forme in cui nelle varie civiltà c'erano più dei, ad arrivare invece a una fonte, diciamo così, di creazione unica. Quindi questo passaggio noi l'abbiamo fatto proprio grazie all'era dei pesci quindi abbiamo un po' portato a un livello superiore la spiritualità stessa, perché siamo usciti da quell'immagine degli archetipi, dove gli archetipi sono quei modelli di comportamento che noi, a cui noi tendiamo, che noi abbiamo dentro e con cui ci relazioniamo. È soltanto un aspetto della nostra divinità interiore. Esiste poi un aspetto ancora più elevato che noi abbiamo appunto scoperto con l'era dei pesci e ci è stato portato proprio dalla presenza, se vogliamo, di Cristo, che è proprio il portavoce dell'era dei pesci, ma io per esempio aggiungerei anche un Buddha che comunque ha cominciato a portare anche lui la divinità dentro l'uomo, così come ha fatto anche Cristo, l'ha portata dentro l'uomo. Cioè, Dio è dentro di noi, è tutto intorno a noi, non è la figura astratta che io onoro e venero, ed è lontana. Quindi adesso noi in cosa ci ritroviamo? Ci ritroviamo nel poter cominciare a percepire, più profondamente questo senso della divinità profonda, in tutto ciò che esiste. Quindi usciamo persino dal fatto che Dio è nell'uomo, ma è tutto intorno e tutto ciò che esiste è una manifestazione divina. Quindi entriamo in questa nuova considerazione della divinità, della spiritualità, che ci porta anche a imparare ad onorare, a rispettare, a riconoscere il valore di tutto ciò che intorno a noi e dentro di noi esiste. E qui veniamo a tutte quelle, mi fa sorridere questa cosa, però è proprio perché è acquariana anche questa, a tutte quelle parti, a tutti quegli aspetti, diciamo così, nella società in cui ci si è tanto dedicato, per esempio, alla valorizzazione spirituale del denaro, al riconoscimento, al lavoro sull'abbondanza, al distacco di tutto, quindi a tutto quell'aspetto legato alle costellazioni per cui faccio lavori e entro in lavori di crescita personale che mi aiutano a lasciare andare, no? Quell'aspetto, diciamo così, di raccolta, quell'aspetto di clan, quell'aspetto in cui io comunque mi sono sentito, raccolto, che può essere l'albero genealogico, come però può essere anche il popolo, la nazione, la città, il paesino, e invece divento il cittadino del mondo, divento, entro in una forma più universale. Anche questo è proprio tipico dell'acquario. Entro in una forma universale significa che io non mi identifico più soltanto con il mio cognome e quindi con figlia di, nipote di, o addirittura con la regione, no? Io sto a Roma, io sto a Milano, sto a Firenze, eccetera, eccetera, ma esco addirittura dal concetto di nazione. Dove il concetto di nazione è soltanto un'idea che ra si rapporta a dove vivo. Quindi l'io sono non è più etichettato, ma diventa universale, diventa più connesso. Sta in una connessione più ampia. Quindi divento un partecipante dell'umanità, un rappresentante dell'umanità, non più un italiano, europeo, ok? Romano. Esco da questa etichetta. E questo è un altro grande passaggio che ci porta a sentire sempre più vicini, sempre più vicini a noi, quindi anche di interesse per noi, tutti quegli aspetti che nel mondo magari stanno nella sofferenza, nell'ingiustizia, per cui cominciamo a cercare delle soluzioni più ad ampio spettro, che risolvano i problemi nel mondo, non soltanto nel mio piccolo. Questo è un aspetto che in realtà è già presente, perché possiamo dirlo che è nostro interesse già cercare di aiutare anche chi è lontano. Però finora questo ha convissuto comunque con un'attenzione più legata più appunto a quello che comunque è anche mio, ok? C'è stata più competizione nel periodo, comunque in tutto il Novecento, una competizione fra ciò che devo risolvere per me e ciò che devo risolvere per il mondo. Ora questa competizione andrà sempre più scemando. Per questo, per quanto possa essere il futuro un'incognita così buia, perché in qualche modo ovviamente viene presentata in questa forma dai media che non aiutano a vederla più rosea, ma ci sono ovviamente anche delle oggettività, no? Delle difficoltà oggettive che fanno parte del nostro piccolo. Però se noi ci spostiamo andando un po' più in alto e guardando un po' più lontano, quello che in questo momento appare come un momento buio e terrificante, un domani lo vedremo come un momento di grandi opportunità che saranno proposte inesorabilmente, saranno proposte da menti che in qualche modo già lo fanno in realtà, si fanno sollecitare, stimolare dall'acquario per promuovere proprio delle soluzioni liberatorie, delle soluzioni utili, costruttive, addirittura innovative, perché l'era dell'acquario è tipica delle innovazioni. Già lo stiamo vedendo, la tecnologia negli ultimi 30 anni, 40 anni, ha fatto dei balzi enormi rispetto a secoli e secoli prima, no? Eppure non è servito poi così tanto tempo. Allora che cosa succede? Succede che con l'acquario l'energia che verrà stimolata in ciascuno di noi, se noi stiamo nell'ascolto, se ci predisponiamo ad accogliere i suggerimenti che questa energia da domani sarà ufficialmente densa. Sarà ufficialmente, come dire, protagonista, perché l'era dei pesci sta ormai sfumando sempre di più, è diventata molto, molto, più, rarefatta come energia. L'energia dell'acquario, invece, si sta proponendo in modo molto forte, prepotente anche, direi, no? Quindi le innovazioni, la tecnologia, la rivoluzione interiore, ma anche scientifica, ma anche sociale, saranno inevitabili perché fanno proprio parte, sono caratteristiche di questo tempo. E così come ogni era ha segnato e non c'è stato modo di fare diversamente, l'umanità portandola a progredire in modo così tanto importante, questo avverrà anche per noi. Assisteremo, quanto ci riusciremo ad assistere, ritorneremo magari per partecipare ancora più attivamente a questa nuova straordinaria epoca. E quindi diventare magari anche protagonisti attivi, no? Di conseguenza questo non è evitabile. Allora, con questo incontro io che cosa vi voglio portare? Non solo vi voglio portare un po' più di conoscenza di quelli che saranno gli effetti dell'era dell'acquario, ma anche stimolare in voi quella propositività che vuole sostenere la consapevolezza che il mondo è in rivoluzione. Ma questa rivoluzione non è necessariamente drammatica, che ovviamente sarà parte, no? Perché tutte le grandi rivoluzioni hanno comunque portato conflitto. Però non sarà drammatica soltanto, cioè non ci saranno soltanto scontri forti, situazioni in cui l'acquario spinge per la giustizia. L'acquario spinge per la giustizia, quindi, e siccome è un'energia molto forte perché ha come suo sostegno il leone, Io non riesco a pensare, a sentire il buio delle tenebre che viene costantemente proiettato, perché non lo permette l'acquario, ma non lo permette neanche il leone. Faccio una piccola parentesi. L'era del leone è associata circa 10.000 anni fa, è associata probabilmente ad Atlantide, il Dorado, insomma, tutte quelle civiltà dell'epoca d'oro, che siccome però il leone ha come aveva dominio, e nel leone il dominio può diventare schiacciante, quell'epoca è dovuta morire per permettere di arrivare a un'evoluzione più saggia, meno egocentrica. E l'acquario era l'ombra, era la sfumatura, era il suo opposto 10.000 anni fa. Quindi l'influenza dell'acquario era più debole, aveva meno impatto. Oggi noi entriamo nel reciproco, nel loro giusto reciproco. Quindi che cosa significa? Significa che con l'acquario che diventa protagonista abbiamo tutta quella saggezza della condivisione, della comunicazione, dello scambio, però con comunque i valori del leone, che sono dei valori regali, dei valori che tendono alla generosità, che tendono alla magnificenza. Quindi i tempi che noi stiamo per assistere, anzi già ci stiamo in realtà, in questi tempi noi vedremo delle straordinarie evoluzioni tecnologiche, straordinarie evoluzioni di coscienza, di consapevolezza. Lo stiamo già vedendo. Se noi ci spostiamo un attimo dalla bruttura che ci viene costantemente proposta e proviamo a guardare invece lì dove nessuno parla, troviamo non solo una sapienza molto raffinata, ma troviamo addirittura un mentale elevato. Il mentale che nei secoli scorsi ha dominato era un mentale che molto spesso era un mentale basso, un mentale fatto di schemi, perché servivano per strutturare comunque delle forme sociali. Ora noi stiamo passando nella destrutturazione, perché l'acquario destruttura con il sostegno di Saturno, che abbiamo comunque, che ci accompagna, ce l'abbiamo presente insieme a Giove, quindi in espansione. Saturno destruttura, è un destrutturatore perché toglie quello che non funziona, toglie quello che non serve più, toglie, ma per fare cosa? Non per far soffrire, ma per dare modo all'energia vitale di rafforzarsi e creare strutture nuove e più utili. Allora, mi piace chiamarlo il potatore, no? Ho sentito un po' questa cosa, avevo sentito un accenno da un astrologo che seguo, che mi piace moltissimo, Simon and the Stars si chiama lui, e diciamo così, parlare di Saturno mi ha fatto pensare proprio al potatore, cioè l'ho proprio chiamato il potatore. Il potatore cosa fa? Il potatore taglia, recide necessariamente, e la pianta, mentre quando tu gli tagli un ramo, in quel momento sta soffrendo, però quella linfa che non viene dispersa sul ramo secco, viene trattenuta dalla pianta per far germogliare rami nuovi, rami più forti. Allora, la potatura, chi si occupa di giardinaggio sa che è un'azione fondamentale e necessaria per far ringiovanire, per dare più vigore alla pianta, che creerà fiori e frutti più belli, più succosi. Quindi questo cosa significa? Significa appunto che tutto quello che noi stiamo facendo, stiamo vivendo, ci serve proprio per destrutturare e ricreare strutture più utili. E in questo ci viene in aiuto l'acquario, che con il supporto anche del leone sullo sfondo, avremo proprio delle rivoluzioni generose, splendenti, perché il leone punta in alto, spinge perché venga mosso qualcosa di elevato, e l'acquario che spinge per l'uguaglianza, per riportare un senso di rispetto, di diritto nel mondo, su tutta l'umanità, inevitabilmente tutti gli inganni, e lo vediamo, l'abbiamo visto, tutti gli inganni sono venuti fuori, vengono fuori, perché questa è l'epoca della manifestazione, è l'epoca delle cose che si mostrano, che diventano visibili. Ok, quindi diciamo che il percorso che noi stiamo contribuendo a costruire è un percorso straordinariamente evolutivo, ma ancor di più veloce. Quello che io vi sto raccontando arriverà in modo molto veloce, perché l'acquario è, essendo un elemento di aria, l'aria è movimento, il movimento dell'aria è veloce. Non è qualcosa che arriva lentamente, che ci mette tanto a manifestarsi. Questo, ci porta a riflettere su quello che noi stiamo costruendo, su come vogliamo uscire dal 2020. Per questo, anche per questo, tutto quell'emergere di percorsi di crescita personale, l'importanza di internet in merito anche a questo. Ora io capisco, perché giustamente lo sento anch'io, lo vedo anche io, che ci stanno moltissime persone che stanno nella paura e nel rifiuto di queste consapevolezze, no? Di questo comunque modo di vedere la realtà un po' diversa dal classico, dalla normalità. Ce ne stanno tantissime e siamo d'accordo, certo, è chiaro che non è facile e non tutti riescono a stare comodi, sereni, no? In un turbamento del genere, il turbamento da cui stiamo uscendo. Perché è un turbamento intenso, forte, ha destabilizzato tutti, anche chi ha una struttura ben solida, chi è comunque forte dentro, che ha costruito la propria serenità, le proprie realizzazioni, soddisfazioni, comunque è stato colpito. Perché? Perché la destrutturazione serve a tutti. Però l'acquario ci insegna che la condivisione e la connessione con l'altro serve proprio a uscire anche dal giudizio. Se io vedo che ci sono persone che preferiscono restare ancora nel vecchio, Se io mi allineo all'era dell'acquario, posso soltanto accettare, perché mi connetto magari alla paura di quelle persone, e non entro nel giudizio. Accetto semplicemente che esistono persone che si identificano ancora con i pesci e non riescono a entrare con facilità nell'acquario. L'acquario non accetta facilmente il vittimismo, perché è un rivoluzionatore, quindi muove energie che ti fanno fare, che ti fanno agire. Non è un rivoluzionario che assiste, è un rivoluzionario che è partecipe. Quindi muove in chi si allinea con l'acquario necessariamente delle forze che ci portano a essere partecipi. Questo. Non vi vedo più.
Noi ti vediamo e ti sentiamo.
Ok, benissimo, perfetto.
Perfettamente, non ti vediamo
Benissimo.
anch'io. Io ti vedo benissimo, Jasmine.
Ok, perfetto, perché allora io non capisco. No, 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 io non ho toccato nulla, ma mi si è bloccato l'audio. Ok, va bene. Ok, allora, quindi dicevo che se si sta nel rifiuto. Ok, per un attimo siete sparite tutte, ecco perché ho detto ok, ma parlo da sola. Invece no, siete tornate. Allora, quindi dicevo che se si sta nella linea, se si segue, se ci si lascia guidare dall'energia dell'acquario, è molto difficile che si sta nel vittimismo, perché crea conflitto interiore. Allora, si trova il modo di essere protagonista della propria vita, ma anche della vita del collettivo. Non usciamo un po' da quella identificazione, da quell'individualizzazione personale del mio orticello. Divento protagonista della mia vita, consapevole che la mia vita realizzata influenzerà anche la realizzazione del collettivo. Quindi diventa molto importante. Chi invece sta ancora nella struttura rigida che appartiene all'epoca precedente, fa molta fatica a stare a, sca a staccarsi da quella immagine della vittima, di chi soffre, guardando, non soltanto il proprio malessere, ma sentendosi soprattutto schiacciato e guardando, questo schiacciamento anche sugli altri, ma, con una connotazione di potere privato, cioè vengo privata del mio potere. Non posso agire, sono più forti di me. Io sono totalmente schiacciata e non posso risolvere nulla. Il Salvatore viene da fuori. Ora, in questo il Salvatore viene da fuori, molto ci sta chi, per esempio, aspetta la salvezza dai mondi lontani. Che ci sta e non ci sta, nel senso ci sta che esista l'intervento di presenze di popoli comunque oltre la terra che vengono, che aiutano, che sono presenti, ma non sono i nostri salvatori, cioè l'umanità deve evolvere per se stessa, non perché ha bisogno necessariamente di qualcuno che la prende per mano. Quello che noi possiamo concepire con l'energia acquariana è invece una collaborazione. E questo è un altro punto. Nell'era dell'acquario sicuramente, e questo secondo me lo potremo vedere anche noi tra non molto, già basti pensare che nel 2030 Elon Musk si è già organizzato per costruire le colonie su Marte, quindi 2030, 10 anni, voglio dire, ormai a un passo. Che cosa succederà? Succederà che inevitabilmente avremo più consapevolezza, ma avremo proprio esperienza di fratelli cosmici che vengono da altri mondi. Quindi questa è una cosa che è già presente, già si sa, esistono mille ormai X-Files aperti di tutte le nazioni più importanti, persino il Vaticano tanti, tanti anni fa aprì gli X-Files, il primo fu il Canada, poi si aggiunse l'Inghilterra. Poi anche gli americani hanno detto: ma sì, vabbè, apriamo anche noi. Quelli che poi ovviamente ne hanno aperti alcuni, ci sono alcuni che hanno dei nomi ben definiti, che non vengono così tanto pubblicizzati, però quello che comunque si sono proposti di fare è di mettere a conoscenza l'intera umanità che esistono dei velivoli, delle presenze con cui addirittura in alcuni di questi documenti addirittura si parla proprio di incontri fisici, ok? Tra militari, ovviamente stiamo parlando dell'ambito militare, non è che stiamo parlando dei civili. Perché dei civili ce n'è tantissimo di materiale, ma qui parliamo dei militari che sono tutti quegli X-Files che ovviamente fino a qualche anno fa erano chiusi. Invece in questi ultimi 20 anni, piano piano, piano piano, ecco, ancora non ritornano, 20-30 anni, sono stati impressionanti, hanno aperto tantissime cose proprio perché servivano a farci arrivare a domani. E tutto il 2021. Il 2021 è l'anno che verrà ricordato. Il 2020 verrà ricordato come il fondamento per costruire l'apertura del 2021. Serve rompere strutture anche psicologiche, oltre che sociali, oltre che tecnologiche, perché se noi guardiamo, oggi noi ci stiamo incontrando virtualmente, questo un anno fa sarebbe stato qualcosa come rifiutato, no? O comunque non molto accettato. 2 anni fa neanche a pensarci. Sebbene YouTube esiste da una vita, insomma, no, esiste già da tantissimo tempo, i video li conosciamo tutti, li vediamo tutti, Facebook stessa cosa, Instagram e compagnia bella. Però che cosa succede? Succede che quando io mi devo mettere in gioco, non lo faccio se non sono obbligato. E quindi Saturno ci ha obbligato per così crearci, come dire, la possibilità di accettare un 2021 più facilmente, perché altrimenti sarebbe stato più faticoso. Invece, in questo modo, noi arriviamo al 2021 con la consapevolezza che bisogna creare cose nuove per riemergere. La pianta per continuare a crescere deve costruire rami nuovi, deve germogliare. E questo è quello che noi stiamo facendo fondamentalmente. Ci stiamo preparando a tirare fuori tante nuove idee. Allora, io opterei per vedere se ci sono se c'è qualche domanda, se ci sono riflessioni. Quindi, se volete parlare una per volta,
C'è stato bisogno di una pandemia per dare il via a questa forma così, come questo video, insomma, come questa.
Sì, capisco quello che dici. C'è stato bisogno di una pandemia. La pandemia è uno degli strumenti che l'evoluzione utilizza per creare grandi cambiamenti. Non è una cosa nuova.
Dico che è una delle poche cose buone, però, che sono emerse, diciamo.
Non t'ho capito.
È un piccolo aspetto positivo, se vogliamo vederla così, di tanto dolore.
Certo, allora, una cosa che io trovo utile è ogni volta che nella nostra vita viviamo una sofferenza intensa, utile è dargli un senso. Allora la sofferenza, il dolore, scusatemi, il dolore comincia piano piano a trasformarsi e si supera. Se il senso, questo vale per tutto, se il senso non lo si trova, il dolore resta dolore e probabilmente diventa sofferenza e si protrae. Quindi il significato dell'esperienza che noi viviamo, qualsiasi essa sia, è sempre una chiave fondamentale per uscirne, per costruire di utilità. Certo,
Il senso glielo diamo noi a tutto quello che viviamo.
certo.
Io anch'io quando ho cominciato, cioè quando mi è capitata io la chiamo la mia bella trambata della malattia, la malattia seria, lì ho dovuto scegliere. C'è stato proprio un bivio in cui dici, ok, o la prendi e cresci e evolvi, oppure te ne vai, cioè non abbia senso. È uguale alla pandemia, è la stessa cosa. Cioè, indipendentemente da come è nata, come è stata creata, come perché ci viene fatto questo, io da tutto questo posso trarre qualcosa che mi fa crescere e che che mi permette di raggiungere il 2021, il 2022, il 2023 con una marcia in più.
Esatto. Questo è sicuramente come dire, è una consapevolezza, cioè utilizzare quello che io vivo per dargli una funzione evolutiva mi aiuta a fare il passo successivo. Quando questo io non lo faccio e mi trattengo sullo stesso gradino o addirittura scendo di un gradino, quindi retrocedo, semplicemente la vita mi darà l'opportunità di riavanzare di nuovo. Nel frattempo, la mia visuale si abbassa anziché alzarsi, però la vita è generosa e quindi, Dà sempre un'altra opportunità. Aspetta il momento che ti serve, sì, utile per riportarti una nuova esperienza che ti faccia fare di nuovo il saltello. Questo anche. Beh, sai, saperlo non è sufficiente. Bisogna avere anche quell'in più che ti fa dire va bene, lo accetto. Perché la conoscenza non è l'accettazione. La conoscenza è, ok, prendo atto di questa cosa. Poi accettarla è un'altra questione. Poi sull'accettazione, l'accoglienza ancora è un altro, diciamo così, una sfumatura in più, perché ti posso accettare, però ti accolgo è ancora più sottile, più profondo. E quando poi ti ho accolto e ti ho abbracciato, ti do valore. Quando arrivo a darti valore, allora posso liberarmi, no? Cioè, ti libero e mi libero. Ti libero dal giudizio del cattivo e mi libero dal giudizio della vittima. E allora posso salire, mi alleggerisco e salgo. Non è facile per nessuno, perché è la sfida costante che ogni esperienza, grande o piccola che sia, però ci propone. È una sfida continua. Dimmi, tesoro. No, allora, in realtà ci dovrebbe essere, c'è un maschietto che sta guidando, da qualche parte c'è un maschietto che sta guidando. Eccolo, vedi? Dai cenno, Paolo, noi abbiamo un maschile Sai che cosa? Sai perché emergono? Emergono perché le donne li giudicano anche meno. Un po' ci sono dei maschili che si concedono di abbracciare il femminile e quindi non sentono più di dover stare nell'identità del macio, del duro, e quindi si concedono di poter essere aperti, sensibili, e questo è meraviglioso. Quindi cioè il maschile ha fatto comunque un salto in avanti, un salto evolutivo, ma anche le donne hanno imparato a giudicarli un po' meno, perché comunque cioè, chi è che gli dava anche l'idea, che chiedeva l'impronta del macio? La donna comunque, no? Perché ha avuto bisogno di appoggiarsi. D'altronde noi ci dobbiamo ricordare che a livello sociologico l'autonomia, l'indipendenza femminile è ancora agli albori, è giovane rispetto alla storia dell'umanità. Quindi, per tanto tempo la donna ha avuto bisogno di un maschile a cui appoggiarsi, perché ha creduto alle regole che gli erano imposte. Ok? Quindi si erano costruiti dei ruoli, no? Ora, non voglio entrare nel giudizio bello, brutto, giusto o sbagliato. Guardiamolo sempre da un punto di vista oggettivo, di quello che è stata la storia, da cui veniamo. Quindi tutto quell'aspetto del maschile che doveva essere il conquistatore, che doveva essere quello forte, quello duro, l'identificazione di un uomo in un modello del genere, poraccio, voglio dire, insomma, dura. No? È una competizione costante, è difficile anche da sorreggere. Quindi che oggi comincino ad essere più aperti alle loro vulnerabilità, è meraviglioso. Poi che è chiaro che siano ancora primordi e che ancora ci sia molto, molto, molto da lavorare, siamo tutte d'accordo. Ma è un fatto che la società sta cambiando e che ci siano degli aspetti della società che stanno migliorando velocissimamente, non velocemente, velocissimamente, che nell'arco di 10 anni tu vedi dei cambiamenti proprio di comportamento fra generazioni. E questo è meraviglioso. Poi è chiaro che ci vuole tanto tempo, ci vogliono le generazioni per cambiare. Se pensiamo a quello che ci è voluto, no? Per le donne per potersi sentire più libere, ci sono volute tante generazioni. E ancora non è così, così per tutte, non è così scontato, non è ancora in lavorazione, perché ci stanno tutto quello che sappiamo, insomma, no? Violenze, omicidi, eccetera, eccetera. Però se io guardo, e io questo non, è una cosa che proprio mi piace dire, se io guardo solo il marcio della società, tolgo valore e dignità a tutte quelle persone che si sono rimboccate le maniche e che lottano quotidianamente per migliorare questo mondo. E io questo lo trovo veramente non solo brutto, ma indegno, cioè è qualcosa che mi fa stare male. Perché la fatica, e noi la conosciamo, no? Cosa significa combattere contro degli schemi che non sono più utili, che sono addirittura distorti, disarmonici, squilibranti nella vita di una persona, per non dire della società intera. E quindi che cosa, se io guardo e quindi metto l'attenzione, per cui do ancora più energia solo a quell'aspetto lì, io tolgo energia, tolgo valore, riconoscimento a tutti coloro che si sono, che hanno scelto e scelgono quotidianamente di migliorare questo mondo. Ma certo, fa sempre molto. Se non fosse la maggioranza, da mo' che l'umanità sarà estinta. Di Pia.
Intervenire un attimo a proposito delle ultime cose sì che hai detto e della sintesi, diciamo, che mi viene di fare per avere come una idea un pochino più chiara di quello che mi sta succedendo e che sta succedendo. Intanto, parlando di donne, mi sentite?
Sì, ti sentono, ti sentono. Ti sentiamo, ti vediamo e ti sentiamo. Sì. No, no, ma è evidentemente.
In un mondo parallelo, perché insomma le streghe, le terapeute dei millenni passati, poi perseguitate, uccise, eccetera, lo testimoniano. Quindi noi abbiamo sempre vissuto, e questo credo che sia in qualche modo iscritto, non so in quale forma, in una forma di DNA, nella nostra, nel nostro vivere, nel nostro vivere. Quindi che le donne abbiano una consuetudine a vivere in un mondo parallelo, a me sembra una cosa molto molto antica. E quello che mi dico in questo momento in cui veniamo stravolti da questo schifo di informazione di massa e globalizzata e terroristica, quello che mi dico è che mi riconfermo, è che si tratta quotidianamente, continuamente e da sempre di fare la scelta, come tu hai detto poco fa, di campo. È proprio una scelta di campo, e cioè voglio vedere l'intero, che è fatto di una valanga di dolore, di male e di bellezza, luce e solarità, o voglio vedere solo una delle due parti. Naturalmente la mia tentazione, io sono un acquario, puoi immaginare quanto mi sollecita e sollecita l'era dell'acquario. Naturalmente la mia fascinazione è per il mondo della luce e quindi vorrei stare a senso unico solo sul mondo dell'amore, della spiritualità, di questa collettività amorevole della quale sto cercando da molti anni, da 15 anni almeno, di circondarmi. 15 anni fa ho fatto la scelta di uscire dalla città. È stata una scelta consapevole perché sentivo la violenza crescere in qualche modo, sentivo questa atmosfera. Ho avuto l'opportunità di poterlo fare per il lavoro che facevo e che insegnavo, e quindi sono fuori da Roma da 15 anni e questo potrei dire mi ha salvato la pelle. Quindi una scelta di campo sia interiore, intellettuale, di visione del mondo, ed anche una scelta di campo concreta, concreta. Oggi posso dire di me e concludo, che in questo momento di forte dramma sociale io mi ritrovo a vivere appunto un'esperienza parallela che ha dell'immaginifico e del delizioso. Io sono stata un'insegnante di scuole superiori e invece in questo momento insegno italiano a due bambini di 8 anni, che mi danno delle gioie e dei divertimenti straordinari. Quindi il mio mondo parallelo in qualche modo mi nutre, no? Certamente sono più presente, ahimè, no, non ahimè, ma meglio così, se no mi mettono in galera subito. Sono più presente anche alla visione del brutto, di quello che hai chiamato marcio, di quello che hai chiamato difficile. Avevo una domanda da farti, e cioè non faccio finta, non faccio la giamburrasca che va in giro non distanziata e senza mascherina. Io sto dentro all'assetto della società con distacco, col sufficiente distacco e soprattutto il meno possibile. Quindi al supermercato ci vado ogni 20 giorni perché non è necessario mangiare tanto. Detto questo, avevo una domanda per te, non so se è il caso di rispondere, che tu risponda, però tu hai parlato a un certo punto dell'inganno, no? Ne abbiamo appena accennato anche l'altra sera. Che cosa, cioè, gli inganni sono stati scoperti, hai detto. Se tu puoi dire qualcosa in più di questo, perché la sensazione dell'inganno, sì, di questo altro pezzo di mondo è molto forte, è molto presente in molti di noi, però appena dici una parola del genere, ah, sei terrapiattista, io non sono terrapiattista per niente, e quindi la percezione della manipolazione, sì, non so
Sì,
come definirla, no? All'inizio di questa drammatica vicenda. Grazie, scusate la lungaggine, sono prolissa. Allora,
splendido. Allora, sì, la manipolazione è la parola adatta, però a manipolazione proprio per non dare una connotazione solo negativa alla manipolazione, io ci aggiungerei proprio infida, ecco, l'infida manipolazione, perché la manipolazione, noi che abbiamo fatto il voice, sappiamo, sappiamo che può, che dipende dall'uso che viene fatto di uno strumento, e qualsiasi esso sia. Allora, quindi che cosa significa? Significa che l'uso che è stato fatto della manipolazione da un potere che ormai è evidente, no? Se ne parla, se ne sente, però anche qui se ne sente parlare e lo sente raccontare chi ha il cuore allineato alla verità. Se io ho il cuore che è chiuso dalla mia paura e preferisco restare nella zona comfort, nell'inganno, nella struttura rigida, perché per quanto gabbia sia, mi fa sentire confinata e protetta, io tutto quello che mi arriva da una verità anche conclamata, non lo accolgo, non lo ascolto, lo rifiuto, lo combatto, ok? E questo è quello che sta succedendo. Noi ancora, siccome ce ne vorrà ancora per un paio, almeno un paio di generazioni, secondo me, ancora viviamo questa esperienza in cui la necessità della vecchia struttura per alcuni è ancora una necessità e un bisogno emotivo, viscerale. Di conseguenza, questo non permette alla mente di aprirsi e tantomeno al cuore di accogliere delle verità molto scomode. Perché scomode? Perché ovviamente prendere consapevolezza, avere la conoscenza di sistemi di monitoraggio, di raccolta dati, sistemi che servono, che vengono utilizzati per vedere, per manipolare la massa, usandola ai fini puramente di pochi, del potere di pochi, delle tasche di pochi. Ma guarda, in questo caso ti dico anche un'altra cosa, che non è una questione solo economica e a volte neanche economica. Il potere non ha sempre a che fare con il denaro. Il potere è potere. E a volte si abbraccia al denaro, molto spesso anche no. Il denaro può essere una conseguenza. Ma il potere è un approccio, è un modo, è proprio un comportamento, un modo di porsi e di utilizzare le conoscenze, gli strumenti, proprio per dare forza a quella forma egoica che è profonda nell'essere umano. È la polarità opposta alla santificazione, all'immolazione per salvifica, no? All'immolazione per i molti, mentre l'egocentrismo del potere è per i pochissimi, manco i pochi, i pochissimi, la manciatina, dove c'è competizione per arrivare al più, perché poi nell'ambito del potere ovviamente non c'è collaborazione, la collaborazione è un fine, è uno strumento sempre fine a, quindi non c'è sentimento, c'è opportunismo. Allora, per rispondere un po' a quello che tu mi hai detto, è chiaro che questo in realtà non è visibile oggi, era visibile dal momento in cui internet è diventato accesso privato, accesso pubblico, scusatemi, accesso pubblico. Cioè, quando internet è iniziata, diciamo, l'utilizzo era per pochi, no? Inizialmente era professionale, poi piano piano ha cominciato a entrare nelle casette, però pochi ce l'avevano. Poi piano piano ha cominciato a prendere sempre più piede e quando hanno cominciato a costruirsi tutta quella ramificazione, a costruirsi quelle ramificazioni di forum, di scambi da un paese a quello che sta dall'altra parte del globo, si è visto tutto il potenziale comunicativo che poteva essere utilizzato per far esplodere la verità. Questo è acquariano. Internet è acquariano. Perché internet è la connessione di tutti, senza spazio, senza tempo, senza luogo, no? Senza spazio e senza tempo. Io posso accedere a ciò che è stato detto l'altro ieri e a ciò che comunque domani verrà raccontato, in qualche modo mi viene raccontato già e comodamente a casa. Non serve che mi sposto, è diventato un altro tipo di ambiente. Allora, finisco di dirti, allora, nel momento in cui internet ha cominciato a essere il promotore della verità, ovviamente, così come nel piano puramente materico, ci sta il vero. E il falso, anche su internet trovi il vero e il falso. Di questo discorso delle lobby, del governo oscuro, del signoraggio, delle manipolazioni di potere, dell'agenda degli illuminati, di tutto quello che comunque sappiamo oggi, in realtà oggi è esploso. Perché la pandemia l'ha fatto esplodere. Però è una conoscenza che c'ha già 20-25 anni. Io mi ricordo che quando iniziavano i forum, mi scrivevo, no, con persone e scoprivamo e venivano pubblicate delle cose. E all'epoca, vi racconto soltanto. Bravissima, però sai, stava ancora qui, non sapevamo tutto, tutto, avevamo dei presentimenti, no? Roswell, Kennedy, no? Cioè, ce l'aveva, però con internet, cioè, è stato l'elemento che ci ha permesso di fare proprio quel passaggio di scambio fisico. Dove fisico fra virgolette, nel senso ti vedo, posso parlare con te, ti scambiamo opinioni, anche se tu stai da un'altra parte, però se hai delle informazioni da dirmi o io ho delle informazioni da darti, lo possiamo fare. Prima era molto più complicato, dovevo trovare la persona giusta, dovevo inserirmi, insinuarmi. Lo devo fare anche oggi, ma oggi è molto più facile. Posso avere una strada verso la libertà e la verità. Allora, quindi detto tutto questo, che cosa significa? Significa che noi oggi, e questa è una cosa che forse non mi ricordo con chi di voi, forse con qualcuno di voi ne parlavo, oggi qual è allora la sfida? Non è conoscere la verità, perché ormai la verità è esplosa. La sappiamo. La sfida è dove voglio stare, dentro o fuori la gabbia. E questo veramente privo di giudizio, perché per stare fuori la gabbia devi averla preparata la struttura dentro per stare fuori, perché fuori non è facile per niente. Ed è per questo che giustamente tanti preferiscono rimanere dentro la gabbia, no? Perché in questo io posso anche mettermi nel loro punto di vista è riconoscere che se non senti di essere pronto ad accettare delle verità così forti, schiaccianti, come che, dove tu da essere umano, essere viventi, diventi un numero, da essere vivente diventi un numero, non è facile da digerire. Se io non ho una struttura dentro che ho costruito, insomma, è tosta da digerire una cosa del genere. Però questa è una verità. No? Questa è una delle verità che si trovano fuori la gabbia. Allora, prima mi costruisco l'apparato digestivo di certe verità. Quando sono pronta, esco dalla gabbia, se effettivamente mi sento pronta. Allora, anche qui, non ha senso giudicare chi non si sente pronto, perché noi sappiamo quanto è difficile accettare cosa significa gioco del potere, no? Il gioco della guerra. Cioè, la guerra è un gioco, non per chi la subisce, ma per chi la fa. E su un certo piano del potere, la guerra è studiata a tavolino. Per dei benefici puramente materiali, economici. A volte non soltanto, a volte c'è anche dell'altro, però questo è un altro discorso. Ci sono molti libri, c'è un film che è spudorato proprio, che se avete lo stomaco forte ve lo consiglio, che è proprio sullo. Si chiama I Signori della Guerra. Se avete lo stomaco forte, vedetelo, perché è veramente spudorato. Però ti fa capire come funziona. E questa è una verità che oggi, ma non solo oggi, ormai è evidente agli occhi di tutti. Allora, qui il punto non è scoprire la verità, perché la verità è davanti agli occhi di ognuno. Perché attraverso i film, è attraverso i libri, è su internet, ma te lo raccontano anche in televisione, perdonatemi, ma questa è proprio spicciola. In televisione ti dicono anche certe verità, no? Non parlo dei talk show, parlo di alcune trasmissioni che ti raccontano. La storia che ti raccontano sono trasmissioni più filosofiche, ok? Dove però ti viene spiegato con molta oggettività, uscendo dall'opinione personale, come funzionano le cose dagli albori addirittura. Allora, non c'è più l'ignoranza è una scusante, è un alibi. Ecco, brava. Per Brava. Esatto. Credo ci sia Paolo più che Alessandro.
Dire,
Allora, io approfitto soltanto per dire un'ultima cosa del discorso che stavi facendo tu, in merito al fatto che è importante non lasciarci coinvolgere dalla paura altrui. Che vuol dire? Vuol dire che se ci sono persone che stanno ancora, hanno bisogno della zona comfort, della loro gabbia, della struttura, dell'inganno, tutto quello che vogliamo, va il nostro rispetto perché evidentemente veramente significa che per loro salvarsi la vita, no? Perché fuori dalla gabbia, avrebbero problemi, molto seri. Ciò non toglie che per noi è fondamentale non entrare nella gabbia con loro per pietà, perché questa è un'attenzione che noi dobbiamo imparare a fare. Scegliere di rispettare una persona che preferisce pensare e stare nella paura, preferisce stare nella paura. Rispettarla, ma questo non significa che io per sostenerti, per aiutarti, entro nella paura insieme a te. Oppure voglio afferrarti per tirarti fuori dalla tua paura. Noi sappiamo bene. Per chi, insomma, ha fatto un po' di lavoro anche con me o comunque più o meno, insomma, voi molte o chi, con Pia per esempio abbiamo fatto percorso insieme, questo significa che io non tiro fuori il mio salvatore perché non voglio andare a salvare chi non vuole essere salvato e nemmeno. Appunto, resto a fargli compagnia, continuo ad andare avanti, stando sempre nel rispetto, nel discernimento e anche però nella consapevolezza che se io scelgo la strada della libertà, può capitare che qualcuno io lo perda per strada. Questo dobbiamo metterlo sempre in conto, no? Che ci stanno persone che non si sentono pronte a camminare insieme a noi. E allora questo che vuol dire? Vuol dire che nel rispetto di ognuno del proprio cammino, o ci si vive il rapporto con serenità, senza giudizio, ok? Prendo atto che tu stai nel giudizio di tutto quello che sta succedendo, ma non entro in conflitto con te, oppure inevitabilmente ci si allontana perché si prendono due strade diverse. Questa è una consapevolezza che noi dobbiamo imparare ad avere e viverla con serenità, non con mortificazione, perché purtroppo. Chi come noi magari appunto sta vivendo questo momento e viene proprio da questo momento, anche prima, precedentemente, cosa succede? Succede che spesso non si è sentito riconosciuto, no? Cioè io, ma come? Io ti sto portando la verità, ti dico svegliati, che ti stanno usando, ti vogliono usare i tuoi dati. È bruttissima questa cosa, no? Ti rendi. Però questo, che cosa ha creato? Ha creato, e io immagino che molte di voi avranno avuto questa esperienza, ha creato un muro, un impatto con persone che non la volevano proprio sentire questa cosa. Ma non perché stupide, ignoranti o non ci volevano credere. Ma non potevano crederci, che è diverso. Allora, quante di noi si sono sentite di aver perso amicizie proprio a causa del non riconoscimento della verità, del non riconoscimento dell'aiuto, del sostegno che volevamo portare, no? Però questo non è giusto, perché stare nel rispetto degli altri significa anche accettare le persone che vogliono stare nella gabbia. E cominciare a vederlo da un punto di vista anche, ecco, proprio più comprensivo, no? Più comprensivo, da un punto di vista in cui l'accettazione è profonda. Lì c'è un vero amore, perché quando io accetto e accolgo una decisione, totalmente diversa dalla mia e non la giudico, quello è un atto d'amore. E questo è molto acquariano, è molto complicato, sono d'accordo, soprattutto per il nostro Salvatore.
Profondamente le persone di cui stiamo parlando,
È proprio perché le ami.
che vi abbandoni.
Lo so.
Sì, ti sembra che vi abbandoniate. Scusami, se posso vorrei fare una domanda, come dire, connessa al tema. Io mi domando questo, ma come mai gli eventi di contatto, no? Extraterrestre. Accadono in America, virgolette, che io percepisco poverini come il mondo del male, cioè l'area
Ma non è
51.
vero.
No, è quello che ti volevo chiedere. La
Ah,
domanda che ti
ok.
volevo fare era questo: che tu sappia, in Europa non esiste un'area 51, ma diciamo esiste qualcosa che assomigli a questa struttura che sembra una struttura stabile di contatto dagli anni 50. Quella dell'area 51, insomma, pare che là si muovono su, giù, entrano, escono dal sotterraneo, incentivata la costruzione di queste città sotterranee, eccetera, eccetera. Vero falso, mi piacerebbe andare, ma è impossibile, sembra vero. E dunque, ecco, mi domandavo, questo lo dico perché una cosa del genere, a proposito della fatica di perdersi per strada gli amici cari e alcune persone carissime, non dico perdersi, però diciamo distanziarsi, purtroppo ci si distanzia, poi si mantiene la relazione affettiva, però è vero che c'è un po' di sospetto, no? Per esempio, che ne so, nei miei confronti se dico qualche frase, sto molto attenta a misurare a seconda della persona con cui sto, ma la necessità in questo senso di creare alleanze, no? Io ti sono grata, Jasmine, perché questo raduno di 10 femmine con un maschio è sufficiente per creare in quarta
Siete di più.
dimensione un'alleanza. E le alleanze in questo momento sarebbe meglio che fossero anche fisiche in terza dimensione, però per ora non ci siamo,
Torneranno.
me la guarda,
Torneranno.
arriveranno
Sì.
e diciamo che cerchiamo. No, cerchiamole in modo, come si può dire, volontario, assertivo, determinato, cioè andiamo in giro in cerca con la lanterna delle persone con cui allearci e sentirci fortemente sostenuti. Sono nuove amicizie, io ne sto incontrando alcune e sono sconcertata dalla bellezza di fare amicizie a 67 anni quasi, 66, quanti ne ho. Di fare amicizie così profonde e quindi dico ma noi ci conoscevamo già, ma chi diavolo sei? Perché c'è questa intimità immediata, no? Nonostante l'età e tutte le storie diverse che abbiamo vissuto. E dunque sì, come compito è questo qui di creare le alleanze in terza dimensione perché gli abbracci ci servono e però mi domando, cioè una struttura di contatto extraterrestre in Europa a me sarebbe di grande consolazione
Ok.
sapere che c'è al di là dei meravigliosi, graziosissimi ceffi nel grano nel quale sono andata a saltellare.
Sei nel posto giusto, allora. Allora,
Non sono bravo, mi dispiace.
tu devi sapere che l'ufologia è stata una delle parti della mia formazione molto importante. Quindi, siccome ho fatto diverse conferenze su questa cosa, giusto appunto, poi mi sono sposata un ufologo, quindi è uno dei miei temi amati. Allora, rispondo con due aspetti. Il primo aspetto legato all'ultima parte che tu raccontavi, le alleanze. Noi vedremo già dal 2021 grandi movimenti e quindi grandi alleanze tra persone che vibrano insieme. Quindi quell'intimità che tu senti con persone che conosci da poco viene proprio da una stessa vibrazione, dal fatto che si vibra insieme sugli stessi temi, sulle stesse esperienze, sul modo con cui si percepisce la vita e tutto il resto. Quindi è molto naturale ed è bellissimo ritrovarlo proprio in un momento così importante. E vi assicuro che se voi vi lasciate aperte alle conoscenze, questo vi arriverà. Tu hai usato una parola molto interessante, che è la lanterna, ed è una parte legata proprio alla meditazione che vi farò fare adesso che chiudiamo, perché è importante proprio come elemento. Allora, in realtà non è per niente soltanto in America, assolutamente no. Noi abbiamo in Italia un'infinità di testimonianze molto interessanti. E tra l'altro abbiamo in Italia e in Europa, in Asia, in Sud America, ma anche in Africa. In realtà nel mondo ovunque ci sono state esperienze di questo genere molto forti che vengono documentate, raccontate. Poi una specie di Area 51 che tu descrivevi, come non c'è in Europa, ma come non c'è in Italia? Assolutamente sì, certo che ci stanno, ce ne stanno e anche tante, non sono neanche così poche come si pensi, come si pensa. Quindi sono tante. Ti dirò di più, ne feci addirittura, proprio per quello che tu hai detto, diversi anni fa, forse Daniela se lo ricorda, è stato uno degli incontri che feci, proprio legati all'ufologia, il contattismo italiano, perché siccome all'epoca si parlava moltissimo dei contatti americani, o dei crop circle in Inghilterra, eccetera, eccetera, io proprio per spirito di ma no, ce l'abbiamo pure noi! bellissimi anche racconti, feci questa conferenza sul contattismo italiano. Beh, devi sapere che noi abbiamo addirittura delle figure, insomma, luminari importanti, che hanno avuto contatti e racconti, hanno visto, parlato con entità extraterrestri con cui hanno magari anche trovato, visto astronavi all'interno. Allora, cito due grossi proprio, i più grossi, diciamo così, di quelli che io possa aver in qualche modo. Di cui ho raccolto un po' la storia. Uno è non è un ambasciatore, Perego, mi sfugge il ruolo, non è un ambasciatore, non è un governatore, vabbè, mi sfugge adesso, se sto rangendo te lo dico. Comunque lui è stato un politico, diciamo così, una figura importante nell'ambito della politica e c'è tutta una storia su Perego molto interessante, e di cui c'è la figlia che ancora parla, ci sono degli c'è un amico che si occupa ancora di ufologia e fa conferenze proprio su di lui. E poi, invece, un'altra cosa di cui si sa molto poco, un papa. Noi ci abbiamo avuto Papa Giovanni XXIII, se non ricordo male, che ha avuto proprio esperienza diretta con degli extraterrestri e che gli hanno fatto visita a Castel Gandolfo e il suo segretario è testimone, ha raccontato di queste esperienze, di come loro erano, e l'unica cosa che non sappiamo in realtà cosa loro si dicevano, perché quando loro arrivavano nella tenuta di Castel Gandolfo, il Papa andava nel giardino, lontano da, insomma, in punti dove poteva non essere visto, e al segretario gli chiedeva di allontanarsi perché lui doveva parlare a tu per tu. Quindi abbiamo un po' qualche nozione, qualche cosa relativa alla grandezza della loro tecnologia, all'apertura anche d'animo, di coscienza, perché questo genere di incontri, come anche il caso amicizia, per esempio, noi in Italia abbiamo il caso amicizia anche molto bello, ci sono. Diciamo così, popolazioni, ci sono civiltà extraterrestri che sono molto evolute e che sono anche molto belle proprio in termini di manifestazione, di condivisione con noi che dobbiamo ancora imparare tante cose. Questa sarà un'esperienza che faremo, secondo me, ormai a breve, perché il fatto che abbiano aperto tutti gli X-Files è perché loro sanno già che a breve questa manifestazione diventerà molto più, diciamo così, è già visibile perché loro già si vedono, vengono fotografati, si sente parlare non solo degli avvistamenti, ma anche di alcuni tipi di esperienze. Ci sono, per esempio, alcune tecnologie che noi oggi utilizziamo, che vengono dai contatti che sono stati ricevuti dagli inventori, per dire, no? Anche Tesla, per esempio, Tesla è stato un grande illuminato, di cui si sospetta appunto chiacchiera personale, privata con spiriti o comunque presenze di alto livello. E noi stiamo raccogliendo ciò che Tesla voleva proporci, così come anche ripartendo un po' dalla scienza illuminata di Einstein, di Tesla e poi tutti quelli che sono venuti dopo, di fatto hanno ripreso un po' i loro discorsi, però riprendendoli oggi con una visione molto più illuminata. Allora, è vero però che come per tutto il cosmo, non c'è solo chi promuove l'evoluzione, ma c'è anche chi vuole invece, no? Dominare, perché i dominatori stanno dappertutto, non è una prerogativa solo terrestre. Quindi ecco, nell'ambito dello studio che si può fare di quella che si chiama esopolitica, la politica appunto ultraterrena, è un tipo di discorso di cui bisogna prendere in considerazione, cioè il fatto che esistano una serie, e anche di questo però è uscita la verità, no? Il progetto Blue Book, e adesso addirittura adesso ne fanno addirittura il serial in TV, che io e Angelo abbiamo scoperto questa cosa, siamo rimasti. Cioè, il progetto Blue Book è stato un documentario uscito tantissimi anni fa, quasi quasi un po' di segreto. Se ne è parlato sempre un po' sottovoce, adesso ne fanno un serial in TV sulle direttive di Allen, che è stato quello, uno scienziato tra l'altro, che ha raccolto proprio tutte queste casistiche. Di contattismo con gli alieni. di varia natura e tutto il cover up che il governo americano, ma non solo americano, ha fatto, no? Quindi ormai la verità non la ferma nessuno, non è... la verità ha una sua caratteristica che è quella di emergere, sempre, comunque.
Posso dire una cosa a proposito?
Sì.
A questo proposito, ci puoi inviare, sì, scusatemi, ci puoi inviare qualche testo e anche la denominazione precisa di questo
Sì,
libro?
come no, certo. Perego, perego, perego. Sì, certo, ce n'è tantissimo. In realtà sarebbe interessante anche riproporre magari una conferenza modernizzata, perché io questa la feci tantissimi anni fa. Che dicevi, Annalisa? Perdonami. Ah, scusami, perdonami. Ah, certo. Allora, questo perché succede? Scusami, Cinzia, colgo l'occasione. Questo perché succede? Perché comunque, ovviamente, il nostro modo di essere un'antenna, è specifico. Quindi, ci stanno, delle antenne che su quel tipo di frequenza funzionano meglio. E quindi, questo vale un po' per varie... Sì, ma sì. Cioè, ci sta, ma va benissimo, ci sta, ci sta. Siamo antenne, è normale. E quindi loro, così come anche altri livelli di esistenza, vanno cercando delle antenne utili. Ecco, mettiamolo in questa forma: delle antenne che servono che sono più ottimali per, diciamo così, il loro scopo. Per cui è molto, cioè, ci sta, tra l'altro non è neanche un'esperienza rara questa, è un'esperienza che è strana, no? Può sembrare strana, può sembrare particolare, atipica, però invece ti assicuro che non sei così, ce ne stanno diversi che si può, e poi però non si fidano, no? La paura, la diffidenza, anche... Certo. Certo, perché comunque è un'energia molto diversa da quella spirituale. È un'energia sì, è un'energia che è molto, siccome è un'energia molto differente rispetto a quella degli spiriti guida, rispetto a quella degli angeli, rispetto ad altri tipi di livelli, diciamo così, ci sta anche che uno dica, anche queste cose non lo so perché. Vabbè, ci stanno tanti perché. Allora, se ci sono, grazie tesoro, se ci sono ancora delle curiosità specifiche, rispondo, altrimenti ci inoltriamo nella meditazione, perché poi a mezzogiorno non voglio trattenervi troppo. Tutto tace, quindi immagino che siete propensi alla meditazione. Ok. Eccoci. A voi. Abbiamo terminato con un solito ritardo. È inevitabile. Io e il tempo siamo cose diverse. Ok. Ragazze, io vi ringrazio profondamente. Riceverete comunque la meditazione da rifare domani, che è la sua, magari insomma, se riuscite a prendervi un po' di spazio per rifarla, ve la manderò insomma in privato, sulla chat dove siete, e così l'avete a disposizione. A voi. Grazie di tutto. Buona domenica.